In questo periodo dell'anno sarebbe bello raccontare solo episodi allegri e divertenti, ma ci sono fatti che non si possono e non si devono dimenticare. E quella che i media nel 1984 hanno rinominato la strage di Natale è una di quelle. Al binario 11 della stazione di Napoli c'è una targa in memoria di quella strage, su cui si leggono queste parole: «La forza del ricordo e della verità perché mai più avvengano stragi. Tenere viva la memoria perché la storia che si dimentica si ripete». È proprio dal binario 11 che parte il rapido 904, da Napoli direzione Milano. Un treno pieno di allegria, ci sono circa 300 passeggeri. Li immaginiamo in un clima di relax domenicale, nel fine settimana precedente alle feste natalizie, magari in attesa di riabbracciare i parenti. La bomba esplose alle 19.08, quando il treno era entrato da poco nella grande galleria dell'Appennino, un tunnel lungo quasi 20 km vicino a Bologna. L'attentato arrivò 5 anni dopo a quello alla stazione di Bologna, proprio quando l'Italia si considerava finalmente fuori dalla stagione dei grandi attentati. Secondo le indagini, la bomba era stata sistemata in una rete portabagagli nella carrozza 9, alla stazione di Santa Maria Novella, l'ultima fermata prima di attraversare gli Appennini. Probabilmente la bomba era radiocomandata e altrettanto probabilmente gli attentatori aspettarono che il treno entrasse nel tunnel per ottenere il massimo effetto deflagrante. Una manciata di minuti e si consuma il dramma della strage di Natale, il primo atto della sanguinosa guerra di mafia che raggiungerà il culmine negli anni 90. Lo scoppio, nel chiuso della galleria, fu particolarmente potente. Finestrine e vetri andarono in frantumi e la carrozza 9 fu sventrata. 15 persone morirono sul colpo, altre 2 morirono in seguito, ma praticamente tutti i passeggeri riportarono ferite. Il treno si trovò bloccato al centro della galleria. Qualcuno aveva tirato il freno d'emergenza. La carrozza 9 era in fiamme ed emetteva un fumo soffocante. Il buio della galleria aumentava il panico delle persone, insieme al freddo, al caos e al fumo. Le persone ancora non sapevano cosa era successo, ma le grida di dolore e disperazione potevano solo far pensare al peggio. I sopravvissuti raccontano di una mamma che urla in modo straziante il nome della figlia, che poi si saprà essere tra le vittime, appena dodicenne. Oltre a lei, altri 2 bambini, di 9 e 4 anni. L'attentato avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma i soccorritori fecero in modo che tutti i superstiti venissero portati in salvo. Le procedure sono difficili in quanto l'esplosione ha messo fuori uso la linea elettrica, la galleria è invasa di fumo e i neon d'emergenza hanno poca autonomia. Il personale del treno fu pronto ad intervenire e per questo riceverà anche una medaglia d'oro. L'ipotesi dell'attentato è subito chiara, resta da capirne la matrice. Le indagini dei magistrati si diressero subito verso la pista della criminalità organizzata. Nel 1985 i magistrati scoprirono in una casa Rieti dell'esplosivo, detonatori e congegni utili proprio ad innescare un'esplosione a distanza. Nell'ottobre dello stesso anno viene incriminato il boss di Cosa Nostra, Pippo Calò, come mandante della strage, insieme ad altre 22 persone, esecutori materiali. Negli stessi mesi, in Sicilia, stava cominciando il maxi processo contro Cosa Nostra, istruito dal giudice Giovanni Falcone. Non si esclude che la strage del Rapido 904 fosse un avvertimento, una risposta al lavoro di Falcone. Per arrivare a una condanna di gran parte degli imputati bisognerà attendere la sentenza della Cassazione del 1992. Calò ed un suo alleato furono condannati all'ergastolo, come mandanti, mentre i camorristi furono condannati solo per acquisto e detenzione dell'esplosivo. Rimangono ancora molte le ombre su questo attentato e su chi lo ha voluto. Ad oggi non esiste una completa verità sulla strage. Enza Napoletano, superstite della strage di Natale, afferma: «Perché? Ci si domanda ancora». Si ipotizza perché volevano fermare qualcuno che stava arrivando a determinati obiettivi. C'erano in corso le indagini di Falcone e Borsellino. Probabilmente è stato un atto dimostrativo. Fermatevi, perché se no andiamo oltre. Non si sono fermati. Sono andati oltre. hanno fatto saltare anche loro in aria, con lo stesso sistema, le bombe. Un altro pezzo di storia italiana qui su Radio Più. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio alla programmazione di oggi e all'ascolto di un grande cantautore italiano, Franco Battiato, Povera Patria.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.